Ed eccoci qui, salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute ad un nuovo episodio del podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico e non solo di Historic Lies, condotto da me, Antonio Coppola, e oggi voglio parlarvi di Napoleone e della battaglia di Waterloo. Napoleone, come saprete, è un evergreen del canale, uno dei miei personaggi storici preferiti, lo reincontriamo spesso e oggi prendo spunto dalla nostra base, dalla nostra community, dal nostro gruppo, per raccontarvi un po' di cose su questa battaglia molto interessante. Ma prima di lanciare la sigla, vi invito a seguire Historic Lies su tutti i social e supportare il podcast su TP. Lo trovate con tp/historicalies, perché è solo ed esclusivamente grazie a voi, è solo grazie al vostro supporto, se posso realizzare questi contenuti, se ho la possibilità di ricominciare a realizzare contenuti. Comunque, bando alle ciance, è ora della sigla. Anche se in realtà non ho una sigla, quindi cominciamo subito con il podcast. Qualche giorno fa, come vi anticipavo, nel nostro gruppo Facebook, quelli che amano la storia, e tra l'altro vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook, un utente, di cui ho dimenticato di segnare il nome, ha postato un contenuto molto interessante in cui, parlando della battaglia di Waterloo, metteva a confronto la grande disfatta napoleonica con la catastrofica rotta di Caporetto, sostenendo che la parola Waterloo, il suo post cominciava proprio in questo modo e vi invito a recuperarlo nel gruppo, il suo post si apre con questa frase: la parola Waterloo agli orecchi dei francesi suona un po' come Caporetto per gli italiani, cioè come sinonimo, più che di una sconfitta, di una vera e propria disfatta nazionale. Ho deciso di prendere spunto da questo post, da queste osservazioni, perché mi sono reso conto che c'è tanta confusione sulla battaglia di Waterloo, c'è tanta disinformazione, si ha un'idea totalmente distorta in realtà della realtà, dei fatti, di quella che è stata Waterloo e di ciò che ha rappresentato Waterloo per la Francia, per i francesi e per Napoleone. Quindi prendo spunto dal post di questo utente per parlare di Waterloo, del suo significato storico e del ruolo che ha avuto quella battaglia nella storia francese, nella storia personale di Napoleone, perché come vedremo sono distinte le cose. Napoleone non è la Francia, lo so che è strano da dirlo, ci arrivavate anche da soli, però Napoleone non è la Francia. C'è stato un periodo nella vita di Napoleone in cui Napoleone è stato la Francia, Napoleone ha goduto del favore di tutto il popolo francese, ma non quando combatte a Waterloo. Quando combatte a Waterloo, detto molto semplicemente, Napoleone è da solo che lotta contro i mulini a venti, un Don Chisciotte, combatte una battaglia persa in partenza, ma questo lo vedremo nel corso dell'episodio. Facciamo quindi una premessa legata al binomio Caporetto-Waterloo e l'idea che si tratti la battaglia di Waterloo di una grande sconfitta nazionale per la Francia e per il popolo francese. La verità è che non è così. La verità è che la battaglia di Waterloo non sta alla Francia come Caporetto sta all'Italia. Caporetto è una disfatta immane per l'Italia. L'Italia a Caporetto sta cercando di conquistare territori austriaci ed è costretta a battere in ritirata. Ed è l'Italia che sta combattendo quella battaglia, è proprio il Regno d'Italia che sta portando avanti quella campagna di conquista. Una parte del popolo italiano certo non è d'accordo, una parte importante del popolo italiano non è d'accordo, ma è il Regno d'Italia che combatte quella battaglia. A Waterloo non è il Regno di Francia, non è l'impero francese, a Waterloo c'è Napoleone con degli uomini a lui fedeli che combattono contro il mondo intero, letteralmente contro il mondo intero. Waterloo è quanto di più lontano possa esserci da una grande disfatta nazionale, perché quella battaglia è lontana dal popolo francese. Non è una battaglia dei francesi, non è una battaglia della Francia, non è letteralmente la loro guerra. Loro non stanno combattendo quella guerra. Gli uomini che seguono Napoleone, tra l'altro, non sono neanche tutti francesi, sono proprio, vengono un po' da tutta l'Europa. Non è una battaglia combattuta per la Francia. Non possiamo quindi intendere che Waterloo sia una disfatta nazionale, perché assolutamente non è così. È una disfatta assoluta per Napoleone, è la grande disfatta di Napoleone, è il suo fallimento come uomo, come imperatore, come capo di Stato, come quello che volete voi. Ma non dobbiamo confondere Napoleone con la Francia. Napoleone e la Francia non sono la stessa cosa. Durante la battaglia di Waterloo, Napoleone Bonaparte non combatte con il favore del popolo francese. In quell'occasione, se proprio vogliamo essere precisi, neanche è imperatore dei francesi, non è imperatore di Francia, non ha assolutamente nessun titolo legittimo. Si è autoproclamato imperatore in quel... ma non è nessuno, è un signore della guerra, potremmo dire. Napoleone, come dicevo, se proprio vogliamo essere precisi, non è neanche più imperatore dei francesi, in quanto il suo titolo è decaduto al seguito della precedente sconfitta nel 1813 nella battaglia di Lipsia, con il conseguente Trattato di Fontainebleau. Nel Trattato di Fontainebleau, Napoleone viene costretto ad abdicare, è costretto a rinunciare al proprio titolo. Certo, non è una cosa che fa volontariamente, ma sul piano giuridico Napoleone ha abdicato, Napoleone non è più imperatore. E sempre sul piano giuridico non è, la Francia ha scelto un successore di Napoleone. Napoleone viene costretto, tra virgolette, più che tra virgolette, viene proprio costretto, no, ad andare in questo finto esilio volontario sull'isola d'Elba. Viene, tra virgolette, portato lì ufficialmente come uomo libero, ma de facto è impantanato in questo esilio, non può lasciare l'isola, quindi uomo libero tra molte virgolette, può restare in Europa, ma non è sicura questa cosa, e poi la vedremo più avanti. E mentre Napoleone vive il proprio esilio, in Francia, a Parigi, il Senato francese, perché comunque esiste, è stato creato, non è stato sciolto con le guerre napoleoniche, il Senato francese acclama un nuovo re di Francia, o meglio, un nuovo re dei francesi. Il Senato rivota, rimette in circolazione la Costituzione del 1789 e acclama come re dei francesi Luigi XVIII. Luigi XVIII, re dei francesi, eletto secondo il voto della nazione, secondo la volontà del popolo francese. Noi sappiamo che in realtà la scelta del Senato non è proprio una scelta liberissima, anche qui, non è che scelgono autonomamente o che vogliamo lui come nostro nuovo re. È un uomo che gode del favore del popolo, è un uomo che gode del favore tra virgolette, della Repubblica, di ciò che rimane delle istituzioni repubblicane, ed è un uomo che sta simpatico agli ex rivoluzionari, ma anche all'ancien regime, perché comunque è un uomo dell'ancien regime. E viene introdotta questa locuzione, no, nel 1814, re dei francesi eletto secondo il voto della nazione. È una locuzione molto importante, molto forte, perché rimette in discussione tutto quello che è l'ancien regime. Da questo momento in poi, e poi diventerà ancora più forte dopo Waterloo, il re di Francia non è più il re di Francia, ma è il re dei francesi. Cosa significa questo? Significa che è il popolo francese a scegliere chi è il re. È il popolo che dà il mandato monarchico, no? Lo autorizza a regnare e allo stesso tempo ha il potere di deporlo, almeno in teoria. Poi, come sappiamo, tra la teoria e la pratica dovranno passare almeno altre tre ondate rivoluzionarie, morti, eccetera, eccetera, migliaia di morti, ma comunque le cose sono molto cambiate rispetto a prima della Rivoluzione francese. Il congresso di Vienna, che andrà a restaurare, no, l'Europa precedente Napoleone, sì e no, non viene restaurata totalmente. Sono necessari alcuni accorgimenti perché comunque Napoleone c'è stato, ha giocato un ruolo importante e ha introdotto alcune meccaniche importanti nella storia, nella società, nella politica europea, non solo francese, proprio europea in generale. Comunque, tornando al discorso, Napoleone è costretto ad abdicare, privato del titolo di imperatore dei francesi, gli viene comunque concesso di restare in Europa, tra molte virgolette da uomo libero perché comunque è in esilio, tra virgolette, volontario. Il Senato acclama Luigi XVIII e imposta, per così dire, come dire, viene ripristinata, ecco, la monarchia, una monarchia parlamentare questa volta, non più una monarchia che dialoga con gli stati generali, è una monarchia che dialoga con il Senato. Questa è un'altra grande novità, una novità importantissima nella storia europea in generale, ma principalmente in quella francese, perché ci troviamo in Francia. Va detta un'altra cosa: Napoleone, che ha rinunciato al proprio titolo per il diritto, tra virgolette, internazionale, non è più nessuno. Per il popolo francese lui ha rinunciato, quindi non è più nessuno. Luigi XVIII è stato acclamato dal Senato, quindi è legittimo ed è riconosciuto dalla coalizione e dalla comunità internazionale. Questo è molto importante perché il ruolo della comunità internazionale dopo la pace di Westfalia diventa determinante per il riconoscimento dei titoli monarchici e delle entità statali proprio in Europa. Senza il riconoscimento della comunità internazionale, praticamente uno non può essere re, non può regnare. Napoleone è riconosciuto dalla comunità internazionale, è odiato dalla comunità internazionale, ma è riconosciuto. Gli altri stati europei riconoscono il titolo di imperatore di Napoleone, vogliono deporlo, vogliono toglierlo, ma lo riconoscono. E questo riconoscimento è veramente molto importante, parte da Westfalia e poi va a determinare tutte quelle che sono le definizioni di stato-nazione dell'età moderna e nel mondo contemporaneo, ma questo è un altro discorso. C'è un video sul canale YouTube di Storycalize dove parliamo proprio di Westfalia, di questo concetto di stato, di nazione. Tornando a Luigi. Luigi è riconosciuto diversamente di Napoleone, per ovvie ragioni è riconosciuto dalla comunità internazionale perché l'hanno voluto fondamentalmente loro. È detentore legittimo della corona perché è stato acclamato, perché è riconosciuto. Sul piano giuridico c'è lui, sul piano simbolico c'è lui, quindi sta lì la corona di Luigi, sta a Luigi fondamentalmente. Per i francesi, Luigi XVIII è re dei francesi, locuzione che, come vi anticipavo, no, avrebbe preso piede in modo molto più netto, molto più forte dopo la fine del congresso di Vienna e che segna una rottura enorme con il passato. Prima di Napoleone, Luigi XVI era re di Francia, ora Luigi XVIII è re dei francesi. Il popolo francese è quindi collocato in una dimensione totalmente nuova, molto più alta, molto più potente, molto più significativa, almeno sul piano teorico. Sul piano pratico non è proprio così. Comunque, tornando a Napoleone, la sua posizione nei confronti del popolo francese è molto complessa, è molto controversa anche. Ha ancora dei fedelissimi, ci sono ancora in Francia moltissimi uomini fedeli a Napoleone. Sono principalmente uomini che hanno avuto potere grazie a Napoleone, si sono arricchiti, hanno ottenuto potere e che con il ripristino, con il restauro, stanno perdendo tutto. Con il ritorno di Luigi XVIII hanno perso gran parte del proprio potere e quindi sono fedeli a Napoleone perché rivogliono ciò che Napoleone aveva dato loro. Ma è anche vero che la maggior parte del popolo francese non è vicino a Napoleone, non è più vicino a Napoleone. Perché? Perché si sente tradito dall'ex imperatore. Napoleone ha tradito la rivoluzione, non prendiamoci in giro, Napoleone ha tradito gli ideali rivoluzionari. Napoleone è partito come un uomo della rivoluzione, Napoleone nasce, no? Come uomo della rivoluzione, figlio della rivoluzione francese, ma poi veste i panni dell'ancien regime, diventa imperatore di Francia, sì, tecnicamente anche lui dei francesi, ma la sua monarchia è una monarchia assoluta, il suo impero è un impero assoluto, come quelli dell'ancien regime che lui combatteva. Diventa la stessa cosa, diventa la sua nemesi, potremmo dire. E questo al popolo francese fa girare un po' le smarone. Come dire, i francesi si sentono traditi, il popolo europeo in generale si sente tradito da Napoleone. Napoleone ha fatto tante promesse che non ha mantenuto, ha promesso ad un'intera generazione di giovani europei ricchezza, fama e potere, gli ha dato loro morte, guerra e miseria. Voglio dire, sta gente non si fida più, per ovvie ragioni, di Napoleone. Dall'altra parte è rassegnata, no? Per utilizzare un po' di concetti filosofici, è rassegnata a vivere nel mondo del Leviatano, è rassegnata all'idea che il loro mondo sia statico, che la loro vita sia quella che sì, c'è stata la rivoluzione, abbiamo combattuto, abbiamo vissuto qualche anno in libertà, ma poi torniamo indietro, quindi che abbiamo combattuto a fare? C'è un forte senso di rassegnazione nell'Europa del 1814, c'è un fortissimo senso di rassegnazione tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più basse e povere della popolazione. Si sentono delusi da Napoleone e si sentono rassegnati, oppressi, no, da quell'ancien regime che alla fine vada come vada, sta sempre là, le teste coronate sono sempre le stesse, il loro potere è rimasto fondamentalmente immutato. In altri termini, comunque, Napoleone nelle proprie ambizioni ha accantonato gli ideali rivoluzionari ed ha adottato riti, rituali e abiti dell'ansia regime. In ogni caso, comunque. Come sappiamo, nel 1814 inizia il Congresso di Vienna. Inizia il Congresso di Vienna e uno dei temi, del Congresso riguarda il destino di Napoleone. Il Congresso di Vienna discute non solo, il Congresso di Vienna che inizia dopo la battaglia di Lipsia, la grande sconfitta francese dell'impero francese è a Lipsia. Nel 1813, nella battaglia di Lipsia, Napoleone viene sconfitto, la Francia viene sconfitto, col trattato di Fontainebleau Napoleone perde il titolo, viene creata una nuova casa reale, Luigi XVIII prende il trono e il Congresso di Vienna inizia a lavorare sull'Europa, inizia a ridisegnare l'Europa sul modello precedente Napoleone e in tutto questo discute anche del destino di Napoleone, discute di quella che è la fine che dovrà fare sto tizio. Che si fa con Napoleone? Ce lo teniamo in Europa, lo teniamo in Francia, lo lasciamo a vivere sull'Elba, lo mandiamo letteralmente in culo al mondo? Sono tante le domande, sono tanti i quesiti, sono tante le proposte e la notizia che al congresso di Vienna si sta discutendo della possibilità di allontanare Napoleone dall'Elba perché l'Elba è comunque troppo vicino al continente europeo, trapela. Questa notizia trapela, giunge fino all'Elba, raggiunge l'orecchio di Napoleone che quindi, e lo sappiamo perché lo sappiamo, poche settimane dopo aver saputo che a Vienna stanno discutendo della possibilità di allontanarlo dall'Elba. Napoleone lascia l'isola. Napoleone lascia l'isola, fa rotta verso la Francia. In Francia risale verso Parigi, conquista Parigi, letteralmente occupa militarmente Parigi perché comunque nella sua traversata la notizia che Napoleone sta ritornando scalda molti cuori. Ripeto, ci sono ancora molte persone fedeli a Napoleone. La maggior parte sono delusi, ma ci sono ancora fedelissimi di Napoleone, e questi uomini, prevalentemente vecchi soldati ancora fedeli a Napoleone e giovani avventurieri, no? Che sognano di vivere grandi avventure, che sognano fama, ricchezza e potere, decidono di seguire Napoleone, seguono Napoleone, occupano fondamentalmente Parigi, dove il re ovviamente si defila. Raggiungono la capitale, occupano Parigi, Napoleone si autoproclama imperatore di nuovo e dà vita al governo dei 100 giorni. Ma questo governo dei 100 giorni, per i principi di Westfalia, per quello che è il diritto internazionale dell'epoca, per quelli che sono i principi di legittimità della corona dell'epoca, non è un vero governo di 100 giorni. Napoleone è un signore della guerra che ha preso il controllo militare della città, ma non è imperatore di Francia, non è imperatore dei francesi, non ha un reale potere politico. Napoleone controlla soltanto gli uomini che lo seguono e indirettamente attraverso questi uomini può ottenere delle cose perché comunque ha un potere militare molto forte. Qui potremmo andare su Weber, sulla teoria del potere e tante altre cose se vi interessa. C'è un articolo su Historical Eyes in cui parliamo della legittimità del potere secondo Weber, che è molto interessante secondo me. Poi magari ci facciamo un episodio del podcast, anzi forse c'è già in realtà un episodio del podcast, non mi ricordo, ma comunque sono passati ormai 2 anni da quando registravo questo podcast. Tornando a Napoleone, la notizia che Napoleone è tornato si muove ovviamente rapidamente. Molti giovani ambiziosi mossi dal desiderio di avventura e vecchi soldati ancora leali all'ex allenatore, sì, all'ex imperatore, si uniscono a lui, costituiscono un nuovo esercito napoleonico. Ma a conti fatti, in quel momento Napoleone non è un imperatore, non è un re, non è un sovrano. Napoleone in quel momento è semplicemente un signore della guerra che arruola soldati a destra e manca, promettendo loro ricchezza, fama e potere, come già aveva fatto in passato, e sti poveri fessi fondamentalmente abboccano. Gli credono. Gli credono perché sono disillusi dalla vita, perché sperano comunque che qualcosa possa cambiare per loro. Gli è stato detto: guarda, non cambierà nulla, però loro ci credono, loro continuano a crederci. in questo senso vengono molto apprezzati, cioè sono da apprezzare proprio. Loro continuano a combattere e viaggiare per l'Europa fondamentalmente. Le sue promesse vengono accolte da tutti, le promesse di Napoleone vengono accolte da molti, ma non da tutti ovviamente. Come dicevo, la maggior parte del popolo francese, avendo memoria del recente passato, è disilluso e sceglie di non seguire l'ex imperatore, anzi, addirittura, moltissimi non solo restano fedeli alla corona, quindi non seguono Napoleone, ma addirittura si arruolano volontari nella settima coalizione. Hanno saputo che Napoleone è tornato, hanno saputo che Napoleone sta tornando e decidono di combattere contro Napoleone. Capite che già qui c'è il fallimento dell'immagine, del mito, dell'uomo di Napoleone. E comunque, in questo gran quadro generale, in questo contesto storico, sociale e politico, dire che Waterloo è una grande sconfitta nazionale è un enorme errore storico, un enorme errore storico, perché lo abbiamo visto, a Waterloo non ci va la Francia. Ci hanno dei soldati francesi che hanno seguito Napoleone, ma altri soldati francesi non hanno seguito Napoleone, e Napoleone in questo momento più che mai non è assolutamente la Francia. Napoleone non rappresenta la Francia. Napoleone non rappresenta neanche un decimo della Francia. Napoleone è solo con un circa 70.000 uomini che combattono. Che è nulla. Non sono assolutamente nulla. È un signore della guerra. Oggi verrebbe definito un terrorista. Non è la Francia. Dire che Waterloo è la grande sconfitta nazionale. No. Waterloo è la grande sconfitta personale di Napoleone. Parafrasando Karl von Clausewitz, uno dei massimi esperti, no, di Napoleone, colui che tra i contemporanei dell'ex imperatore e dell'imperatore è forse l'uomo che lo conosce meglio in assoluto, credo che Karl von Clausewitz conoscesse Napoleone meglio dello stesso Napoleone, perché ha dedicato tutta la vita a studiare e a combattere Napoleone, è proprio la sua spina nel fianco e la sua nemesi reale. Von Clausewitz sostiene che Napoleone a Waterloo ha perso perché fondamentalmente non gode più del favore e della fiducia del popolo francese e dei soldati francesi. Napoleone non gode più della fiducia dei soldati francesi, ha perso questa fiducia non perché è stato sconfitto a Lipsia, non perché è stato sconfitto in battaglia, ha perso questa fiducia per il modo in cui ha regnato, per il modo in cui ha governato. Già Lipsia non godeva più della fiducia del popolo e lì addirittura cede il comando perché lui ha fatto delle cazzate da un'altra parte. Comunque, questa sconfitta, questa disfatta, quella di Waterloo, per quelli che erano i contemporanei, è annunciata. Anche Napoleone, lo stesso Napoleone sa che non sarebbe finita bene. E ora vediamo perché. E ora vediamo perché questa sconfitta di Waterloo era annunciata. Era lì. C'era solo da aspettare. Perché bisogna precisare questo? Perché molti credono che, visto l'esito positivo di alcune battaglie come Ligny, allora l'esito della campagna di Waterloo poteva essere diverso, che Napoleone poteva vincere tutto. In realtà, come vedremo, non è così. Napoleone a Ligny ha vinto sì contro le forze prussiane e tra l'altro vince con un ottimo margine, perché è in minoranza numerica e riesce a vincere. Ma perché riesce a vincere? Perché ha un esercito fomentato, carico e in forze. Nel momento in cui però questo esercito fomentato e carico non è più in forze, le cose cambiano. E le cose cambiano. Il 16 giugno Napoleone combatte a Ligny, i suoi soldati combattono a Ligny, il 18 giugno combattono a Waterloo, passano 2 giorni tra le due battaglie, sembra poco, non è affatto poco, è tantissimo. Perché dice, cioè, non è tantissimo, sembra... Mi sono confuso un attimo. Il 16 giugno, dicevo, combatte a Ligny, il 18 giugno combatte a Waterloo. Cosa significa questo? Significa che nella battaglia di Waterloo Napoleone si presenta con dei soldati stanchi, feriti, affamati, Perché? Perché Napoleone non ha più un impero alle spalle, non ha più linee di rifornimento, non ha più forniture e rifornimento di cibo, di acqua, di armamenti. I suoi uomini non hanno tempo di riposare, non hanno medicinali, non hanno farmaci, non hanno infermieri. Ok, farmaci è una parola grossa. Non hanno infermieri, non hanno medici. I suoi soldati vengono feriti, non possono essere rimpiazzati da altri soldati come quando aveva un esercito, un impero alle spalle. I suoi uomini quelli sono e quelli rimangono. Al massimo, dopo una sconfitta, qualche soldato nemico può passare dalla parte di Napoleone, qualcuno dei giovani della zona può arruolarsi, ma l'incremento è minimo e i soldati sono pochi. Tutti questi elementi vengono ignorati da chi pensa che Napoleone avrebbe potuto vincere Waterloo e avrebbe potuto riconquistare tutta l'Europa. Sono invece ben noti alla coalizione, sono ben noti al duca di Wellington, al principe di Wallstatt, non ho idea di come si pronuncia il nome del comandante prussiano. Sanno perfettamente i comandanti della settima coalizione che combatte a Waterloo che Napoleone prima o poi avrebbe ceduto, perché loro dispongono di rifornimenti, di forniture, i loro soldati possono morire come delle mosche il giorno dopo avere un nuovo esercito perfettamente in forza e riposato. Napoleone combatte il 16, il 18 ha degli uomini stanchi. Wellington, no, Wellington non ha combattuto il 16, i suoi uomini non hanno combattuto il 16, sono perfettamente in forze e anche se carichi i soldati di Napoleone per la recente vittoria, il loro fisico non è al meglio delle proprie possibilità, hanno sì il morale altissimo, il morale alle stelle, ma il fisico no, il fisico è quello che è, hanno combattuto, sono stanchi, sono feriti. Diversamente, gli uomini della coalizione erano al massimo delle proprie condizioni fisiche e mentali. Non hanno combattuto 2 giorni prima, non hanno visto i propri compagni morire 2 giorni prima. Sono molto addestrati, a differenza della maggior parte dei soldati di Napoleone, che vanno di carica folle, cieca e brutale, una bella carica ignorante che spaventa sicuramente il nemico, ma a lungo andare fa danni, ti decima i soldati. A Waterloo, Napoleone ed i propri uomini combattono una battaglia persa in partenza. La verità è questa, non facciamo finta che non sia così. E anche in caso di vittoria, anche se per qualsiasi ragione Napoleone e i suoi uomini fossero riusciti ad ottenere una vittoria perché strategicamente Napoleone era superiore a chiunque altro, non è così, però strategicamente superiore riesce ad ottenere una vittoria a Waterloo. La coalizione si sarebbe presentata 2 giorni dopo con un nuovo esercito, con nuovi soldati, e così ancora 2 giorni dopo, e 2 giorni dopo, e 2 giorni dopo. Prima o poi Napoleone sarebbe caduto. Sarebbe caduto per una semplice questione puramente fisica. I suoi uomini erano pochi e non aveva linee di rifornimento. La coalizione sì. La coalizione aveva tanti soldati e linee di rifornimento, i suoi soldati potevano essere curati, i suoi soldati potevano essere sostituiti, a differenza dei soldati che seguivano Napoleone. Qui c'è una teoria molto interessante, una teoria veramente molto molto interessante. Molti infatti sostengono che Napoleone abbia deciso di combattere a Waterloo, di partire in questa folle avventura, perché è folle avventura se ci pensate, razionalmente è un'impresa persa in partenza, perché Napoleone sperava, forse si ipotizza, di cadere in battaglia. Per Napoleone era un aver perso tutto è stato devastante, a livello psicologico, a livello umano, a livello fisico, è stato devastante. Napoleone ha perso tutto dopo Fontainebleau e quindi decide di combattere, decide di non essere questa marionetta, questo burattino in mano alla coalizione che lo manda dove vogliono. No, lui vuole vivere la propria vita e scegliere come morire. Forse Napoleone è un uomo molto orgoglioso, forse Napoleone vuole morire in battaglia, noi questo non lo sappiamo, ma forse Napoleone sceglie di morire in battaglia e fallisce anche in questo perché non muore in battaglia, portando con sé migliaia di soldati. Comunque, Napoleone è probabile che abbia, come dicevo, scelto questa battaglia persa in partenza, consapevole che fosse una battaglia persa in partenza, per non accettare il proprio destino da esule e morire da soldato, morire in battaglia. Purtroppo non ci riesce. Dopo Waterloo, Napoleone viene fatto prigioniero. Viene allontanato dall'Europa, imprigionato sull'isola di Sant'Elena, lontano da ogni possibile rotta commerciale, luogo in cui probabilmente sarebbe finito ugualmente, con o senza Waterloo, con o senza il governo dei 100 giorni. Chi avesse lasciato meno l'isola d'Elba, probabilmente Napoleone avrebbe trascorso comunque gli ultimi giorni sull'isola di Sant'Elena, perché noi sappiamo che il nome dell'isola di Sant'Elena appare nei verbali del congresso di Vienna già prima che Napoleone lascia l'isola d'Elba. E noi sappiamo che Napoleone lascia l'isola d'Elba perché al congresso di Vienna si sta discutendo della possibilità di trasferire e spostare altrove Napoleone. E questo altrove non c'è troppo da girarci attorno, è l'isola di Sant'Elena. Comunque, spero che questo episodio sia stato interessante. Ho provato, tra virgolette, a scriptarmi alcune cose, ma al mio solito io mi scrivo A e dico B, quindi la scaletta che avevo preparato è totalmente sputtanata. Non ho detto quasi nulla di quello che avevo previsto, ho divagato, però spero comunque che l'episodio sia stato interessante. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi invito in tal caso a supportare il podcast, l'Osservatorio, il podcast di interesse storico di Storycalize, condividendolo, facendolo conoscere, ascoltandolo, seguendo Historicalize su tutti i social, quindi Facebook e Instagram e YouTube, sono gli unici social dove sono. Se volete, molti episodi del podcast verranno registrati in diretta, in live, quindi sto cercando di strutturare un attimo questo format di podcast live che poi registro e ricarico, come il primo episodio che l'abbiamo fatto in live settimana scorsa, qualche giorno fa, non so ancora se questo episodio lo pubblicherò dopo una settimana o dopo qualche giorno, per me sono passate meno di 24 ore a livello di registrazione. Comunque vi invito a supportare veramente il progetto Historicalize condividendo, commentando, iscrivendovi. Vi invito a lasciare dei commenti, ad iscrivervi al canale Telegram, la Gilda di Historicalize o al gruppo Telegram Heliopolis. Lì possiamo parlare degli episodi del podcast, se volete, e potete lasciarmi dei suggerimenti. Ovviamente i suggerimenti potete mandarmeli su tutti i social network che volete, potete mandarmi un messaggio privato su Instagram o su Facebook, proponendomi argomenti da trattare nei prossimi episodi o magari ne possiamo anche parlare insieme in live nei prossimi episodi, nei prossimi appuntamenti. Inoltre, cosa più importante di tutte, che stavo dimenticando di dire, se volete dare un supporto concreto, tangibile, proprio forte al progetto, oltre a condividere, commentare tutte le cose belle, se volete potete supportare anche economicamente il progetto Historicalize e quindi anche il podcast L'Osservatorio attraverso il canale, attraverso Tp è una piattaforma di crowdfunding che vi permette di fare delle donazioni, ottenere dei banalissimi reward, in questo caso accesso anticipato ai contenuti. Per questo il podcast viene registrato con una settimana d'anticipo rispetto alla pubblicazione e accesso anticipato, contenuti esclusivi, la mia eterna gratitudine, ringraziamenti nei podcast. All'inizio di ogni podcast io ringrazierò i supporters. E nulla, io vi ringrazio davvero tutti per la compagnia. Vi do appuntamento al prossimo episodio in cui, citando Maurizio Merluzzo, non so di cosa parlerò, in realtà non so neanche se o quando uscirà, ma se uscirà sarà solo ed esclusivamente grazie a voi, grazie al vostro supporto. Davvero, grazie, grazie a tutti. Come si ferma sta affare?